c'è una frase che lo spettacolo deve continuare, ma non è così, non è così. Purtroppo noi siamo degli impiegati che a volte dobbiamo subire le decisioni di fare qualcosa che non abbiamo voglia di fare.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Deve sfruttare questo entusiasmo delle due vittorie che abbiamo ottenuto e metterci qualcosa in più in questa competizione rispetto a quello che abbiamo fatto vedere. Ottime prestazioni, vabbè, noi abbiamo perso, però secondo me abbiamo messo in difficoltà due squadre di altissimo livello, però ci manca nella casella gol qualcosina.
Può essere una componente di rischio di non avere una formazione base?
Può essere di sì, può essere di no, dipende da come uno lo vede le cose, io non la vedo così. Ognuno ha la sua filosofia, io credo al 200% nella mia e le decisioni vendranno prese in funzione al lavoro che fanno durante la settimana, e l'atteggiamento, la qualità tecnica, la qualità fisica e in un contesto collettivo che possa funzionare per la prossima partita.
È un sogno o una possibilità per il suo Milan?
No, è una possibilità. Io credo sempre che posso vincere. È vero che affrontiamo una grandissima squadra, con grande allenatore, con grande giocatore, ma perché non possiamo pensare in vincere? Vogliamo essere Milan? È difficile, ma possiamo avere questa ambizione.
Especial, que me gustaría hablar mucho de esto, pero por respeto de todos intentaré de hablar lo menos posible. Nadie quería jugar, pero no somos lo que mandan y tenemos que respetar las decisiones que lo que están en más alto. El fútbol es una fiesta y tú puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien, pero cuando la gente no está bien no hay que hacer fiesta.
Buon pomeriggio a tutti in questo martedì che è di coppe, di Champions League, quindi è un martedì di sogni e possibilità per Bologna, Juventus e Milan. Le vedremo insieme tutte curiosamente alle ore 21 contro Monaco, Lille e Real Madrid. Giornata numero 4 di questa prima fase. 800 24 00 24 è il numero verde se volete intervenire in diretta. 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali. Vi invito a seguirci anche oggi in diretta video, potete farlo sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Se lo fate, in premio avete la camicia grigia di Filippo Maria Ricci da Madrid. Ciao Filippo.
Buon pomeriggio.
Oggi straordinariamente collegato anche in video Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, 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 anche il mio gilet marrone che non vedete, eh?
Sì, in questo momento vedete la faccia di Manera, a dir la verità, sul canale YouTube.
Beh.
Adesso vediamo.
Mi onora, e dai.
Sì, sì.
Mi onora vedere la faccia di Manera al mio posto, e dai.
non c'è male. Real Madrid-Milan, che è la sfida delle sfide in Europa, no, Filippo?
Eh sì, le due squadre con più Champions. Il problema, come si fa notare in questi giorni, è che nel 2007, quando con Ancelotti arriva la settima del Milan, erano 7-9, adesso siamo 15-7. Purtroppo
questi sono, Madrid, sono dettagli, no? No.
Il Madrid ha continuato a vincere, il Milan si è fermato e in attesa che si riprenda, questa è la situazione al momento. Una partita complicata con un chiaro favorito, però il Milan viene a giocarsela e farà il suo, no?
Senti un po', ma come sta il Real? Adesso, al di là della questione Valencia, delle parole, dell'emozione, della commozione di Carlo Ancelotti, noi il Real l'abbiamo lasciato, che aveva perso 4-0 con il Barcellona, ma l'ultima di Champions era stata un secondo tempo straordinario con il Borussia. Poi c'era stato il casino del pallone d'oro.
Sì, esatto. No, il Real Madrid non sta benissimo, è una squadra ancora imperfetta alla quale manca equilibrio. Ancelotti lavora da 3 mesi e mezzo nel cercare, uno, di sostituire Toni Kroos, due, di far adattare in qualche modo Mbappé, e in più ha perso Carvajal, per me fondamentale. Stasera vedremo questo duello tra Rafa Leao e Lucas Vázquez, vediamo come va. E in generale Carlo sta lavorando per cercare di difendere al meglio, ma anche di provare a servire i suoi mamma santissima davanti, che ecco, Mbappé ha segnato 8 gol in 14 partite, non sono pochi, però non ha ancora fatto una bella partita, e c'è questo problema di convivenza con Vinicius, perché i due giocano nella stessa identica posizione, per cui in questo momento Mbappé fa il centravanti e la cosa sappiamo che non gli piace più di tanto. Bellingham è stato spostato a destra, l'anno scorso di questi tempi aveva 13 gol, adesso ne ha 0, e Ancelotti dice che l'anno scorso servivano i suoi gol perché non c'era Benzema, quest'anno serve la sua corsa. L'inglese non mi sembra felicissimo della cosa, per cui ci sono una serie di magagne, tanti podisti, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, manca un centrocampista d'ordine, Modric ha 39 anni e comunque non era Kroos, e insomma vi ho detto tante cose poi dopo possono anche vincere tranquillamente, non vanno malissimo a livello di risultati, però la squadra è ancora imperfetta.
Non sono scarsi, ma hai capito, Pier Filippo, ma quasi convinto che c'è uno che sta peggio di Fonseca.
Chi sarebbe? Ancelotti? No,
messa così.
Non esageriamo.
Sono problemi galatticos.
Sono i galatticos, però è chiaro che insomma la notizia di questo avvio di stagione in Spagna è che gli outsider, perché outsider rimangono per valori, per budget, in questo momento stanno andando nettamente meglio dei favoriti, cioè il Barcellona sta forse dopo anni ritrovando una musica. Ecco, usiamo questa espressione, una musica, una chimica, un'energia, un senso di stare insieme che onestamente non si vedeva da parecchio tempo. Mentre Real Madrid vive una fase, secondo me, di rodaggio, acuita anche, aggiungo a quello che diceva Filippo, anche da qualche infortunio che sicuramente appesantisce lo scenario, ma soprattutto una chimica che non è del tutto trovata con l'arrivo di Mbappé, che si diceva giustamente, dal punto di vista dei numeri non si può dire che stia facendo male, però no. non ha ancora avuto un impatto
non è
positivo.
Ancora scattata la scintilla.
Sì, no, e soprattutto è un po' come nelle equazioni, nei calcoli algebrici, cioè non c'è ancora un valore aggiunto di squadra. I numeri individuali non sono male, ma Filippo mi correggerà o mi smentirà, questa cosa appunto, per tutto quello che ricordava Phil, non ha portato a un beneficio complessivo, cioè le cose non vanno meglio, gli adattamenti dovuti alla forza straordinaria di questo giocatore fino a questo momento hanno provocato più problemi che altro, poi secondo me è ampiamente risolvibile,
sì,
cioè sono bei problemi,
è bravino anche
averceli.
Lui,
ma lui
sì,
è bravissimo,
tutti si aspettano, no?
Però capito, però ecco, cioè, al momento diciamo che le difficoltà di rodaggio e di adattamento di fronte a questa figura straordinaria hanno provocato forse più problemi, lo so che può sembrare un'eresia, ma è la verità.
Leggevo da qualche parte, chiedo scusa, non mi ricordo dove, che c'era anche qualche problema perché ha questo approccio che ragiona soltanto da metà campo in su e gli altri che non valgono meno di lui come stelle, come ego, come valore, non sono contentissimi. Filippo, non so se confermi.
Sì, sì, no, è chiaro che Vinicius e Mbappé non hanno grande voglia di difendere, e gli altri devono correre, e Bellingham sta correndo un po' per tutti, io ci vedo un potenziale problema. Appunto, e poi veniva da 23 gol l'anno scorso, ci ha fatto la bocca, lui non aveva mai segnato tanto, però arrivi qua, prima stagione del Real Madrid, fai 23 gol, adesso ti dicono no, guarda, i gol non importa, devi correre. Ci sta che l'inglese sia un attimo così, un po' bitter, come direbbero loro, sia un po' amareggiato. e vediamo come va a finire. Comunque sono anche tanti ego importanti, e questa cosa del pallone d'oro di Vinicius anche è stata abbastanza poi scatenante di, anche se vogliamo, di una serie di tematiche, perché comunque il Real Madrid ha fatto secondo, terzo, quarto e sesto, e quindi vuol dire che comunque è ben accompagnato. Loro hanno puntato tutto su Vinicius, secondo me sceglie sbagliando il cavallo, perché il cavallo giusto poteva essere Carvajal, ma comunque poi hanno fatto questa scenata tutta per lui, non andare, una figuraccia mondiale, premi non ritirati, non lo so, lì vediamo come sono nelle mani del migliore, perché Carlo è il migliore, no? Nella gestione di questa situazione, però diciamo che le fonti di possibili problemi ci sono. Poi è chiaro che magari poi stasera fai una super partita, vinci bene, così riparti, ok. Però ecco, se torniamo indietro al 5-2 col Borussia Dortmund, e il Borussia Dortmund va sul 2-0 e poi si squaglia perché Nuri Sahin cambia completamente la squadra, cambia il sistema e gli regala la partita. Ecco, il Milan, se per caso dovesse trovarsi in quella situazione, sì, ha già l'esempio di cosa non deve fare.
Cosa non deve fare? No, perché poi magari la grande partita la fa il Milan. Io mi dichiaro in dogana. Se il Milan è quello che stiamo vedendo oggi sui giornali, io ho sotto mano la Gazzetta dello Sport, poi viene disegnato 4-2-3-1. Secondo me, se è così, una specie di 4-3-3 con Musa e Fofana in campo insieme. Musa e Fofana per altre ragioni hanno giocato la partita col Napoli, secondo me dal punto di vista della prestazione derby a parte la migliore del Milan, e quindi è una formazione che mi piace, mi arrapa, se posso citare Carlo Genta.
Io sono convinto a questo punto, veramente chiediamo scusa agli amici milanisti all'ascolto, perché sembrano due oracoli proprio fatti per essere smentiti. Io sono abbastanza convinto che Milan farà una buona partita, poi se questo porterà a fare risultato non lo so, perché comunque Bernabeu è la forza, il talento anche proprio individuale degli avversari è talmente grande che in qualsiasi momento si può accendere. Però io sono abbastanza convinto che sarà una partita equilibrata, che insomma che il Milan deve affronta una squadra che ha pure lei i suoi problemi, e il Milan poi in certi momenti non è così brutto come lo dipinge qualcuno, quindi sono abbastanza ottimista su stasera. Poi tutto secondo me è abbastanza diluito però questo ho capito che è un tema mio, però anche di Capuano, dal fatto che non c'è quel senso d'urgenza che ci sarà fra qualche mese, cioè che comunque il Milan potrebbe addirittura permettersi di perdere stasera.
È un problema del come per il Milan stasera, almeno per impressione.
Per me la Champions del Milan comincia dal prossimo turno, perché dopo c'ha tre partite abbordabili, quattro partite abbordabili. Per cui insomma la vera Champions comincia dopo. Poi stasera puoi avere, diciamo, puoi uscire bene, male, insomma, però se ne esci bene prendi anche ancora più confidenza, più sicurezza, però la Champions del Milan comincia poi dalla,
per paradosso, diciamo, è più importante per il Real, che ha già lasciato giù 3 punti con Lille.
E poi dopo va Anfield,
deve fare i famosi 16-17 o chissà quanti punti.
Non mi piace questa formula.
Fin qui neanche a me.
È una formula che, a parte, date un'occhiata al calendario del Paris Saint-Germain, perché il Paris Saint-Germain è un calendario incredibile. Secondo me potrebbe pure rischiarsela. Ma voglio dire, sono dei casi. Secondo me è una formula che avevo già detto qualche giorno fa. Insomma, se hai una squadra di un certo livello, sembra la regular season del campionato di basket, con tutto il rispetto per le grandi squadre. Cioè, una cosa che tu fai, che serve semplicemente a capire se riesci a prenderti un posto fra le prime 8, che sicuramente ti dà un vantaggio, però non è neanche un vantaggio,
Se
tu sei una squadra che pensa di poter vincere la Champions, non può essere un turno in più che ti spaventa. Sicuramente se riesci a evitartelo sei felice, ma non è una roba che possa portare per esempio l'Inter a priorizzare su Inter Arsenal rispetto a Inter Napoli in un momento come questo.
No, difatti da quello che emerge in questa vigilia non sarà, lo dico, poi avremo tempo domani per parlarne, però dovrebbe essere un turnover abbastanza pesante nell'Inter, intendo.
Si unisce anche a un altro elemento, non so dove ieri sera leggevo da qualche parte che era da non so quanti anni che non c'era una classifica così corta in Serie A. In questo momento, poi magari fra un anno sarà tutto diverso, ma in questo momento è così, cioè la Champions è un lento avvicinamento alla fase che conterà, e il campionato invece è diventato contendibile, bellissimo, equilibrato, quindi Poi ti ripeto, questa è la situazione italiana, eh?
Sì,
magari altri paesi,
vediamo.
Ragazzi, Paris Saint-Germain è già in fuga, ecco.
Mi devo fermare, beh, ma sai che novità. Saluto Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo.
Ciao ragazzi, ciao.
Ci mancherà la libreria dietro, vediamo di richiamarti in fretta adesso che abbiamo scoperto.
Sì, assolutamente. L'altro giorno in giacca e cravatta, oggi con la libreria, cerchiamo di essere creativi ogni prossima volta.
Cerchiamo di avere lo standing giusto. Grazie Filippo. Ciao.
Ciao.
Ci fermiamo un minuto, torniamo, parliamo della Juve che gioca a Lille.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sempre grande rispetto per le nostre avversarie, Lille, l'importante è la nostra continuità.
Ritrovato Douglas Luiz, l'infermeria piano piano si sta svuotando.
Sì, mancherà Arek, Gleison e Nico, tutti gli altri sono disponibili. Importante per alzare il livello, importante per alzare la competizione tra di loro durante la settimana, essere presenti in campo dal primo minuto fino all'ultimo per fare una grande prestazione.
Parliamo un po' della Juve, cioè, che è l'altra partita, c'è anche il Bologna con il Monaco, per il Bologna è già un po' un'ultima spiaggia a proposito di formula e di grande girone, perché il Bologna non ha ancora vinto una partita e deve affrettarsi a fare i punti che servono per coltivare la speranza di arrivare ai playoff. Però parliamo un po' della Juventus, attesa a Lille da una partita, io lo dico, secondo me la Juve non parte favorita questa sera. Fammi salutare Giovanni Guardalà, Sky Sport, ciao Giovanni.
Ciao a tutti.
A Lille per coprire questa sfida che potremo vedere questa sera. Io lo dico, secondo me non è favorita la Juventus. Non so che opinione avete, che sensazione anche tu hai lì sul posto.
Ma guarda, sicuramente è una partita complicata. Abbiamo visto i risultati che ha fatto il Lille dopo la sconfitta con lo Sporting. Insomma, ha battuto il Real Madrid con merito. Ha vinto a Madrid con qualche polemica, insomma il rigore che è stato concesso è stato particolare, comunque alla fine ha segnato 3 gol e quindi è certamente una squadra temibile, soprattutto in casa. Ha tante assenze, però certamente una partita che va affrontata con la Juventus vista Udine e non con la Juventus vista con lo Stoccarda, per intenderci.
Sì, che è anche uno dei temi, no Pier? Capire quale Juve esce dallo spogliatoio in questa fase storica non è semplicissimo.
Sì, beh, Juve-Stoccarda è stata veramente un'eccezione, nel senso è stata la partita sconcertante, la peggiore partita della stagione, credo, per distacco, anche l'unica sconfitta. E era arrivata dopo 2 vittorie consecutive, dentro la testa si può anche immaginare che, insomma, il pensiero di una qualificazione che è quasi scontata possa avere in qualche modo inciso, non lo so, sicuramente della Juve fino ad oggi ci si è capito poco, si è capito che sicuramente ha potenziale, che sicuramente è capace di slanci che in passato non aveva, ma che al tempo stesso ha ancora dei momenti, diciamo, di disequilibrio, un po' come nella domanda che sentivamo di Balzarini in quella clip sulla necessità di avere una gerarchia un pochino più definita, che io credo, al di là delle dichiarazioni programmatiche quasi filosofiche di Thiago Motta, possono essere anche condivisibili, però insomma secondo me ci sarà col passare del tempo, nel senso che questo è un rodaggio anche per lui sta capendo la qualità della rosa che ha. Molto importante secondo me il fatto che l'infermeria si stia realmente votando, perché quello è il tema. Insomma, comunque la Juve, al di là di Brenner, ha avuto anche delle altre defezioni a un certo punto, tutte concentrate sullo stesso reparto, che hanno dato fastidio. Io mi aspetto una Juve tosta stasera, tosta. Però sono d'accordo, non è facile.
Lipsia, no, la storia delle gerarchie, Giovanni, sta diventando l'altro grande tema. Così a noi che osserviamo da fuori, Thiago Motta sembra, da questo punto di vista, integralista, sulle rotazioni, sul non dare una gerarchia.
Ma sì, ma anche sui capitani, ha già scelto 5 capitani diversi, quindi è il suo modo di lavorare, lo ha ribadito ieri, ha detto questa è la mia idea, la porto avanti, proprio su quella domanda che ascoltavamo prima, no, di Balzarini. Certamente ci sono delle cose che non siamo abituati a vedere, cioè abbiamo visto Gatti prima capitano, poi per 3-4 partite in panchina e poi di nuovo in campo, Danilo prima praticamente ignorato, poi 3 partite consecutive da titolare, cambi di ruolo, Fagioli ha giocato da regista, da mezzala, da esterno, da trequartista, Cambiaso praticamente manca solo le facce del portiere, li ha fatti tutti, e il suo modo di vedere il calcio, l'abbiamo visto anche a Bologna, spesso alterna gli stessi portieri, è il suo modo di lavorare, alla fine poi sai, contano i risultati, fino a questo momento i risultati stanno arrivando, seppur come ricordava Pierri in alcune partite non giocate particolarmente bene, però i risultati ci sono, la classifica in Serie A è vero che è al sesto posto, ma sono,
sì, sono tutti
50
attaccati.
Squadre in un punto, e in Champions sta andando abbastanza bene al di là di quella sconfitta con lo Stoccarda, che è stata appunto una partita giocata male dall'inizio alla fine, quindi finché i risultati sono così non si può discutere, però è chiaro che è certamente un modo di gestire lo spogliatoio diverso rispetto alla norma.
Sì, l'unico che gioca sempre almeno dall'inizio è Vlahovic, ma credo assolutamente per mancanza di alternative. Oggi c'è questo confronto con Davide, no? Che è curioso, che
sì,
potrebbe essere
sì,
il futuro.
Sì, fortissimo. Fortissimo. Fortissimo, ha già segnato 3 gol in Champions, ha già segnato 7 gol in campionato, se non ricordo male. Ed è un ottimo attaccante, quindi certamente il punto di riferimento del Lille, a maggior ragione in questo periodo che ci sono tanti infortunati.
Poi a giugno un parametro zero, cosa che non guasta se devi immaginare magari di dover sostituire il tuo centravanti che ha un contratto un po' ingombrante che fai fatica a rinnovare. Allora, fammi salutare Pierluigi Pardo. Ciao Pier, a domani.
Ciao ragazzi, ciao.
E volevo solo chiudere con Giovanni Guardalà a proposito della formazione della Juventus, per capire se dobbiamo aspettarci qualcosa di particolare o se più o meno quelli che ci sono e hanno recuperato giocano.
Ma guarda, da quanto mi risulta, rispetto a Udine ci saranno solo 2 cambi, che è già una notizia. Ci sarà Cabal, che comunque a Udine aveva riposato ma stava facendo bene, quindi si è conquistato per il momento, perché con Motta bisogna dire per il momento quel posto lì sulla sinistra, con Cabiasso dirottato a destra, poi Danilo è squalificato, quindi i centrali rimasti sono 2 e giocano quei 2, Gatti e Kalulu. A centrocampo confermato gli stessi di Udine, quindi Thuram, che ha fatto benissimo con Locatelli e con Miners. E davanti, rispetto a Udine, non ci sarà UEA e ci sarà Conceição, quindi Conceição, Ildiz, Conceição, Kopmeiners e Ildiz alle spalle di Vlahovic nel 4-2-3-1. Questo è quello che ci risulta.
Ciao Giovanni, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Questa
ciao.
Sera Lille Juventus, che con Real Milan e Bologna Monaco, verrà raccontato da Sky Sport. Allora, ci fermiamo. C'è la borsa, quando torniamo arriva il maestro Turrini, vediamo se in video o solo in audio.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Grazie perché ci dai la possibilità di continuare a raccontare questa bellissima storia fino a Barcellona.
Ah, prego.
Firmeresti domani per cancellare la sprint nella prossima stagione?
Anche quella di quest'anno firmerei subito. Pensa all'ironia della sorte, coi punti che ho di vantaggio senza sprint ho lo stesso gap su Martin, che sono a meno 24.
E saresti a più
e lui a meno 24 senza sprint.
Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.
Abbiamo sì limitato i danni e quello che c'era da fare questo weekend. Adesso spero che a Las Vegas torneremo più forte.
Un disastro di giorno con 2 crash e soprattutto una mancanza di ritmo e di feeling con la macchina in bagnato, ma anche così non abbiamo perso troppi punti con la McLaren, siamo ancora vivi, no, in questa lotta.
Già, sembrava la
la fine del mondo.
Maestro Turrini, buon pomeriggio.
Carissimo Giovanni, sono in coda sulla Pero Cormano e lei vorrà sapere come mai.
Io vorrei sapere come mai è in coda sulla Pero Cormano, ma poi ho anche un'altra curiosità, eh. Faccia.
Allora parto subito, le dico, ci sono ancora le ambulanze partite da San Siro domenica sera quando ha pareggiato il Venezia, che i tifosi dell'Inter hanno avuto una serie di coccoloni e si sta faticosamente tentando di rianimarli per fare sapere loro che poi il VAR ha annullato il gol dei Lagunari, come dicono quelli bravi. Ecco,
lei non l'aveva preso, lei non l'aveva presa bene questa cosa del pareggio, no?
No, beh, io mi trovavo lì in un ambiente di lavoro perché c'era stato il Gran Premio in Brasile, eccetera. Sono caduto per terra, io a mia volta mi devo ancora riprendere. Devo dire, quando andate a pareggiato il Venezia, vabbè.
La seconda
cose che fanno parte della vita.
La seconda curiosità è quando avremo l'onore di fare un collegamento video dalla Pero Cormano, perché in tanti ci stanno scrivendo al 349-238-6666, vogliamo vederla.
Capisco che abbiate tutti questa necessità. Il problema è che dalla Pero Cormano è difficile anche la connessione in FaceTime o come accidenti si chiama. Però ci proveremo, magari useremo Skype oppure Zoom, non lo so, qualcosa. Voi che siete maestri di tecnologie mi saprete dare l'indicazione corretta.
Chiederemo a quelli giovani e bravi, Gianmarco Ferronato e Claudia Schiattone, sa che noi abbiamo una certa età. Oh maestro, apprezzato la scelta di Vasco Rossi? Sono ancora qua dopo questo fine settimana di morti che sono rimasti in piedi.
Tanto io, come si suol dire, Vasco lo apprezzo a prescindere perché siamo conterranei. Poi lei non sa che io ho visto un concerto di Vasco Rossi nel 1979, quando lui aveva già fatto Alba Chiara.
E aveva io fuori andavo alle elementari, maestro.
Aveva fuori l'album Non siamo mica gli americani, e gli spettatori eravamo due in una discoteca, due, non i 200.000 di Modena Park, cioè,
lei e
qua, eravamo io e l'operatore della TV locale con la quale io collaboravo da ragazzo già anziano per intervistare Vasco, eravamo noi due, e fu un'intervista memorabile. Quando ho rivisto Vasco e gliel'ho detto guarda, tutti si vantano, quelli che c'erano, no? Di essere stati a Modena Park, 200.000 spettatori, il record di tutti i tempi per una star della musica leggera, e io mi vanto che t'ho visto cantare, che eravamo in due, peraltro era bravissimo già nel 79.
Fido, scherzo, io conservo i biglietti dei concerti che ho visto di Vasco Rossi, si figuri. Se non mi fido di lei, mi dice a proposito di Sono ancora qua se le piace di più la resistenza di Max Verstappen o della Ferrari di questo fine settimana?
Beh, allora dobbiamo distinguere, nel senso che Verstappen domenica ha fatto qualcosa di sensazionale, qualcosa che rimane nella memoria collettiva degli appassionati. A me ha fatto venire in mente Senna Donington nel 93 o Schumi ancora in Benetton a Spa nel 95. Lì, proprio in quelle circostanze estreme, si coglie il talento unico del fuoriclasse assoluto. Verstappen lo è. Poi umanamente simpatico come un crampo allo stomaco o come qualcosa di infilato in un posto che non posso dirle, però a guidare la macchina onestamente cioè bisogna lasciarlo stare. E la Ferrari ha limitato i danni perché, per come si era messa, il diluvio, Sainz dopo il trionfo in Messico ha esagerato con la tequila, pare che lo avessero raccolto un borraccio completamente ubriaco in una taverna di un Puebla, è arrivato in Brasile, è andato a sbattere praticamente in continuazione, ogni 5 minuti andava fuori pista, poteva andare molto peggio, ma dato che quelli della McLaren sono a loro volta insomma abbastanza citrulli, la situazione rimane aperta.
Erano nella stessa taverna, di Sainz.
Ci sono tre gran premi, parlando del mondiale costruttori, perché quello piloti è finito, anche se non matematicamente, si può ancora fare. Certo, bisogna che la Ferrari da Las Vegas in poi torni quella vista in Messico e in Texas.
Ma lei la eccita il mondiale costruttori?
Ma lei adesso fa delle domande sempre a sfondo vagamente.
No,
vagamente
perché
sessuale.
Io è una cosa che mi chiedo da sempre. Beh, no, noi siamo innamorati del mondiale piloti, il mondiale costruttori.
Sì, però lei deve partire
uno sport fondamentalmente non di squadra.
Con me non deve usare il termine eccitazione, perché io, come ho già detto, sono sessualmente inattivo da molti decenni, avendo un'età avanzatissima. Detto questo, però, mi permetta di ricordarle che Enzo Ferrari, che non era un viandante bulgaro in transito, diceva sempre che per lui il titolo a squadra era più importante del titolo pilota, perché lui ovviamente faceva il ragionamento pro domo sua, diceva l'azienda, il marchio, il brand viene prima di chi guida la macchina. Dopodiché, a livello emotivo, sono d'accordo con il mio amico maestro Capuano. Chiaro che l'appassionato comune, insomma, la gente come noi guarda il titolo piloti.
Perché
lo so.
Io ho un po' l'impressione che ce la stiamo facendo passare, perché non si vince dall'età dei datteri, e quindi va bene tutto, ma la cosa più importante sia quell'altra. Un attimo che ci ha raggiunto Carletto Pernat. Ciao Carletto.
Ciao ragazzi, siamo arrivati stanotte, bene, direi è andata bene, si correrà a Barcellona.
Sì, a proposito
d'altronde
ufficiale.
Bisogna finirlo questo mondiale, ragazzi. Sai, c'era in alternativa, c'era Qatar, c'era Portogallo e c'era, sembrava il Qatar il più adatto, però poi c'è la Formula 1 come al solito, giustamente, è avanti di ogni luce. E si è deciso Barcellona, augurandoci, tutti ci auguriamo, che una parte dell'incasso vada alla comunità valenziana, che ne ha bisogno.
Sì. E soprattutto che non ci siano problemi, visto che insomma per 24 ore abbiamo raccontato anche della grande paura di Barcellona. Ma tanto è una formalità, no, Carletto? Ci ascolta anche il maestro Turrini.
Ah, ciao Leo, beh, sei il mio maestro,
ciao,
in assoluto,
ciao.
Vado nella pagoda di Leo Turrini, come un monaco buddista, vado là. Ma diciamo, guarda, la formalità non esiste nelle gare, perché la formalità è una cosa che ti può anche giocare contro. È chiaro che 24 punti sono tantissimi rispetto ai 37 che ci sono in palio. Diciamo che da un punto di vista, diciamo anche una cosa che è strana, il buon Martin potrebbe fare anche uno zero a disposizione per poter vincere, sarebbe più difficile, evidente, ma lui lo zero lo può fare. È chiaro che vedere, però lasciamelo dire, abbiamo parlato, se non sbaglio, l'altra sera,
domenica,
un pilota come Bagnaia, che vince 10 Gran Premi ed è dietro di 24 punti, ti fa capire quanto questa sprint race sia diventata l'ago della bilancia. Perché io da quando sono nelle moto mondiali, ahimè, ai tempi della Nina Lapinta e della Santa Maria, devo dire che vedere un pilota che con 10 Gran Premi vinti e forse 11
vince il mondiale
prossimo, no, non esiste.
È un
però
po' una bestemmia.
Questo
dai.
Regolamento. È una bestemmia.
Io parlo come l'uomo della strada, Leo. Se questa cosa succede è perché non funziona il regolamento.
Sì, avete assolutamente ragione. D'altronde, poi, come si dice sempre banalmente, le regole vengono fatte prima. È discutibile e contestabile che la sprint nelle moto assegni così tanti punti. Per dire, in Formula 1 ne fanno meno, solo 6 all'anno, ma quello che vince fa 8 punti. Cioè, non è, capito, che sia una cosa che poi
sì, ma hai ragione, Leo.
Spostare gli equilibri.
Bravo.
Detto questo, però, io vorrei chiedere a Pernat, che per me è un modello. Però c'è una cosa che ci devi dire. No, c'è una cosa che ci devi dire. Ma perché Bagnaia, il nostro amico Pecco, nelle sprint casca così spesso? C'è una spiegazione, c'è una razza, come mai?
Ma guarda, io no, non c'è una spiegazione, ti dico la verità. Allora uno può dire perché Martin è caduto di più nelle gare. Cioè, è difficile, sai, nelle moto. Quando. Allora, tanto per cominciare, questo è stato un mondiale dove onestamente il livello è stratosferico, non altissimo. Ogni circuito buttavano giù la bellezza di 10 secondi, 8 secondi rispetto all'anno scorso, ok? Che la moto magari è migliorata. Però ti dico, il livello, se fai una minima stupidaggine, vai per terra. Io infatti ho detto che queste ultime gare erano più una cosa mentale che di manetta. La manetta, il polso, il gas, ci sarà l'ultima, cioè la gara di domenica, nemmeno quella di sabato. Quella di sabato adesso è chiaro che è una cosa mentale. Bagnaia deve vincere, assolutamente, e Martin teoricamente il secondo posto dovrebbe accontentarsi. Però ragazzi, tu non so se tu hai visto la gara, abbiamo visto 4-5 giri che a fare una bella videocassetta, sì, mandarla a chi incomincia a correre, fare vedere, signori, questi sono i piloti della MotoGP, perché hai visto i sorpassi contro
due matti totali,
e corretti,
ma
corretti,
io lo dico, due matti totali, perché noi che non siamo motociclisti non comprendiamo quello che è successo in quei 5 giri.
Pazzesco, pazzesco veramente, e tra l'altro in un modo corretto, perché si sono giusto sfiorati una volta, perché a quei livelli ti tocchi e vai per terra. Quindi vuol dire due piloti extra con la testa extra, onestamente, bravi tutti e due, vada come vada.
Vi devo chiedere un minuto di pazienza, c'è il traffico, non solo sulla Pero Cormano, poi torniamo e finiamo la nostra chiacchierata.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame. Una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta...
Abbiamo ancora 5 minuti da trascorrere insieme a Leo Turrini e Carletto Pernat. A proposito di Highlander che non se ne vanno, tutto questo poi è semplicemente l'antipasto, perché poi ci sono Marc Marquez e Lewis Hamilton che dall'anno prossimo renderanno tutto ancora più gustoso, no Leo?
Sì, io prima volevo ringraziare l'amico Pernat perché ha citato il termine videocassetta,
sì,
a dimostrazione che è della mia generazione, cioè quella delle guerre puniche. Vorrei spiegare ai giovani che ascoltano
che cos'era una videocassetta. Sì.
La videocassetta era uno strumento rettangolare che si inseriva all'interno di una specie di gigantesco tostapane che poi permetteva di registrare le immagini e rivedere, no, diciamolo, perché insomma, sennò tutti pensano questi due sono veramente appena usciti da un ricovero, un ospizio, maneggiano, di che cazzo stanno parlando, non si sa. Dopodiché, per quanto riguarda Hamilton, io credo che sarà una storia affascinante, il plurivincitore di sempre.
Non è sul carrello dei bolliti, no?
Speriamo di no, anche perché voglio dire, se è sul carrello dei bolliti, Leclerc se lo sbrana come se fosse uno zampone, un cotechino, hai capito? Quindi gli conviene non esserci. Su Marquez chiederò io a Pernat, ma perché la Ducati ha fatto questa
Perché? Chiedeglielo.
Pernat, tu che come me vieni dalla civiltà del VHS, perché?
Perché non ha dato retta ai consigli di Carletto, vai.
Io nelle riunioni ho detto chiaro e tondo che era una follia, però diciamo che l'innamoramento dell'ingegner Dall'Igna su Marquez è stato superiore alla logica della scelta, diciamola così, perché in ambiente Ducati nessuno francamente avrebbe accettato questa cosa. Però come tutti gli ingegneri che io dico che vivono, che funzionano e non vivono, perché loro funzionano ma non vivono, hanno questa mania. L'ingegnere Dall'Igna ha detto: io voglio vincere con Marquez, lo voglio recuperare e voglio vincere il nono titolo con lui. Però cosa ha fatto?
Pensa come è contento Pecco, no? Che sa che, Pecco, che è l'ingegnere,
ma anche Martin, anche Bastianini, che tra l'altro domenica si gioca al terzo posto insieme a Marquez, che li dividono di un punto. Sai, la scelta di un pilota che sicuramente è un fenomeno, ma c'ha 32 anni, ha dei problemi fisici, ha superati quasi tutti, ma ce l'ha. Vedi che va per terra, la parte destra, quando c'è la curva destra, lui qualche problema in più ce l'ha. Io questo lo vedo un punto interrogativo e non avrei mai personalmente fatto questa scelta, anche perché i giovani che ho dato su, Martin, Bastianini, Besecchi, se ne vanno tutti e vanno a rinforzare altre cose. Con rischio, tra l'altro, quel tuo numero uno lo vai a vedere sulla Aprilia. visto che Martin è andato in Aprilia. Insomma, ci sono tante cose che io francamente
perché ci confermi Carletto che l'ingegner Dall'Igna del titolo costruttori se ne fa il giusto, no?
Sì, ma sai, nelle moto non è mai contato tantissimo,
No, perché il maestro Leo prima ci raccontava che in Formula 1 invece è importante tanto.
È un altro valore. Sì, è un altro valore, ragione Leo. Da noi vedi che passa spesso in secondo ordine. Qui c'è proprio pilota e moto. Non lo so, però la Coppa Costruttori qui addirittura quasi che non venga nemmeno premiata. Ti dirò di più. Quindi sai, poi d'altronde quando metti come l'altra volta 8 moto davanti a tutti, cosa vuoi di più dalla vita? O sei tu vivi su Marte o gli altri vivono ancora sulla Luna, non lo so. Sì, parlo di costruttori.
O all'epoca del VHS. Ciao Carletto, ti devo salutare.
Ciao ragazzi, ciao Leo.
Ciao Carlo.
Ciao Carletto Perta. Leo, hai 30 secondi se devi lasciare un messaggio alla nazione.
No, io vorrei dire munitevi di una videocassetta tutti quanti, così potrete, se avete una certa età, gustarvi i duelli Bagnaia, Marc Marquez, Leclerc, Hamilton l'anno prossimo. Saranno collisioni intergenerazionali e vedremo sulla videocassetta chi inciderà meglio il proprio messaggio di vittoria. Carissimo Capuano, grazie per aver sostituito Genta, che è stato arrestato.
Torna domani,
Lo possiamo dire, è stato arrestato a Parigi, non è detto che possa essere restituito alla libertà in tempo per la puntata di domani di tutti i convocati.
È già fuori dallo studio. Ciao Leo, grazie.
Ciao a voi, ciao.
Grazie Leo Turrini. Allora noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani torna veramente Carlo Genta e invece con me ci risentiamo domenica tutti convocati weekend alle 17. Ciao.